tramate attraverso le quali si dà, come dire, conto che questa copertura viene garantita, perché poi mi sembra di ricordare che ai tempi della famoso parere della revisione dei conti che parlava di affermazioni apodittiche, probabilmente l'apoditticità risiedeva nell'indeterminatezza degli atti. Quindi diciamo, visto che si è dato che ci sono in 2 anni circa 900.000 euro di alienazioni, volevamo sapere quali erano queste alienazioni in modo tale da poterne avere una visione più completa. Quindi le domande fondamentalmente riguardano tre punti. Quante somme la provincia ha stanziato per la disabilità? Una maggiore precisione su questi due tipi di intervento, quindi quali sono state le priorità e come quegli interventi che siete andati, diciamo così, a verificare in questi giorni si ritrovano qua dentro, come hanno inciso, e poi quali sono le alienazioni che sono previste per dare copertura al disavanzo che, diciamo, la pronuncia della Corte dei Conti ha comportato. Quindi le mie domande sono queste tre, poi naturalmente anche in base alle risposte che riceveremo daremo una valutazione nostra un attimino più completa e decideremo, diciamo, il nostro voto. Intanto vi ringrazio.
Allora, provo a dare tutte e tre le risposte, poi ovviamente se non saranno alcune più esaustive, alcune meno, ma provo a darle tutte e tre. Parto dal fondo sulla disabilità. Come ogni anno, noi sapete che la provincia sulla disabilità non ha una competenza larghissima come lo può avere il comune rispetto marciapiedi, rispetto a uffici pubblici, rispetto a tutta una serie di questioni, compreso le scuole, compreso il novero delle competenze sulla disabilità nel comune è molto più ampia. Ma in questa provincia, da quando io sono qui, ogni anno, in una cifra variabile che va dai 60.000 euro agli oltre 100.000 euro ogni anno, sono messe a disposizione dei soggetti che vanno a fare l'assistenza ai ragazzi con disabilità. Nel bilancio di previsione del 2021 abbiamo stanziato 60.000 euro, che si vanno ad aggiungere alle risorse. Quest'anno, nel 2020, sono state probabilmente anche sufficienti, che sono le risorse Stato-Regione che sono messe a disposizione per gli operatori socio-educativi, per i quali ovviamente sapete che quando io sono arrivato qui c'era una situazione assolutamente anacronistica, inadeguata e ingiusta, perché venivano fatte dei contratti di co-co-co o addirittura contratti ancora meno di collaborazione, ancora meno garantisti dei co-co-co, ma vuol dire che sono garantisti i contratti di co-co-co è fare un complimento di fortissima precarietà, e abbiamo ovviamente, il tutto ha comportato un aumento della richiesta delle risorse. Siamo riusciti a fare un ragionamento faticosissimo, che ha impiegato molte ore da parte di qualcuno qui dentro, per arrivare a determinare un piano di assunzione attraverso bandi di concorso di appalto all'interno delle cooperative. Quindi la provincia nel corso degli anni ha garantito cifre variabili da 60.000 a 90.000 a 100.000 euro a seconda delle necessità, per garantire il servizio indispensabile degli operatori socio-educativi, anche facendo sì che le scuole iniziassero a settembre sia per i ragazzi senza disabilità che con i ragazzi con disabilità. Perché se non lo sapete, ve lo dico, in questa provincia, ma probabilmente anche in altre, ma guardiamo in questa provincia, i ragazzi con disabilità iniziavano la scuola a ottobre e non iniziavano la scuola a settembre come tutti gli altri, e la finivano prima rispetto ai ragazzi, diciamo, normodotati. L'impegno che noi abbiamo avuto, anche mettendoci più risorse, perché ovviamente se tu aumenti il numero delle ore c'è bisogno di avere più risorse da mettere a disposizione, siamo riusciti a far iniziare le scuole per tutti lo stesso giorno, con soddisfazione da parte anche della Consulta, anche dei, dei genitori di ragazzi con disabilità. Quindi le risorse sono qua, sono nel bilancio e nella, nella mela che abbiamo vista con tutti i suoi spicchi, i 60.000 euro li trovate dentro le varie. Sono, sono lì, li potete vedere all'interno del, del, del foglio Excel che la Bigi ha, ha preparato. Seconda domanda, riguardo alla questione dei piani viabili. Allora, sapete che questi soldi rientrano nel finanziamento del MIUR, che abbiamo attraverso un'impostazione che vige qui da quando ci sono questi soldi, cioè un anno si lavora sostanzialmente di più mettendo le risorse più sostanziose sui piani viari, cioè gli asfalti, e l'anno dopo si lavora mettendo più risorse nelle frane e nei ponti, dividendo il territorio sostanzialmente in due parti, la zona di costa e la zona della Lunigiana. Per cui le differenze che voi vedete tra gli 891.000 euro sono quelli che interessano le strade provinciali della, della, della Lunigiana, e ci sono invece gli altri 300.000, mi sembra, vado a memoria perché ora io qui non l'ho ritrovati, dovrei riscorrerli tutti, ma sono 300.000 euro, dividono la zona della, della costa. Ora cosa succede? Con queste risorse verranno individuate, quindi farà, verrà fatta una proposta da parte dell'ufficio rispetto a quelli che sono i rischi e quelle che sono le strade più frequentate, le strade più importanti e quelle che sono più disastrate. E lì, come dire, anche quello è un lo sapete, quindi qualcosa, qualche margine di movimento ci sarà, ma tutto molto relativo, perché se viene il dirigente che ha una responsabilità personale a dire che lui ritiene di dover asfaltare la strada A, la SP20 piuttosto che la SP3, io credo che sia molto difficile dirgli di no, perché poi c'è una responsabilità che ovviamente se dovesse succedere qualche cosa qualcuno si deve assumere. Però lì abbiamo un po' di margine, perché ora di ragionamento, se ci sono delle necessità, delle esigenze, quindi Claudio, credo che ci sia da fare ora, a breve, una volta approvato il bilancio di previsione, bisognerà fare il progetto esecutivo delle, di, degli asfalti, così come si fa per tutto, quindi deve essere approvato dal sottoscritto un piano. Invito il delegato alle strade a prendere contatti con l'opposizione per vedere se si trova, quindi da un programma, da una proposta fatta dall'ufficio che tiene in considerazione, quindi con una relazione che ci dirà perché l'ufficio ci propone di asfaltare la strada, la SP punto interrogativo piuttosto che la SP punto interrogativo, lo vedremo, e se ci sono delle segnalazioni che possono essere fatte rispetto a delle esigenze particolari, noi nulla osta, nulla osta. Quindi la divisione, Gianmarco, dei due lotti è semplicemente una divisione di, tra la costa e la Lunigiana, con le risorse che devono andare dietro ai progetti esecutivi, che sapete, voi, noi le approviamo nelle giunte, nel, nei comuni, qui le approva con decreto del Presidente della Provincia. Sulla questione della, del sopralluogo che abbiamo fatto in Lunigiana e che è, come dire, stato fatto tra il comune di Pontremoli, soprattutto, per cui i comuni che sono stati toccati sono stati due, uno è stato il comune di Pontremoli e l'altro è stato il comune di Comano, quindi per la par condicio uno di centrodestra e uno di centrosinistra, non siamo andati a Bagnone e non siamo andati a Fivizzano, siamo andati perché mi ha chiamato la sindaca Paracchini descrivendomi una situazione molto complicata, e mi hanno telefonato i consiglieri della Lunigiana. E se è vero che posso aver mancato di sensibilità, ricordo che la sensibilità non può essere univoca, ma deve essere, secondo me, biunivoca. E quando c'è un problema della Lunigiana, che prende un territorio così vasto come quello della Lunigiana, mi aspetto che i consiglieri in un momento di criticità mi telefonino per sapere come sta andando, che problemi ci sono, come mai e cosa si può fare. Io le uniche telefonate che ho ricevuto nei due giorni drammatici della situazione delle frane di Zeri, delle frane di Pontremoli, delle frane di Fivizzano, delle frane di Bagnone, delle frane di Montignoso, delle frane che ci sono state in tutta la provincia di Massa Carrara, sono state da parte del vicepresidente Claudio Novoa, che mi ha invitato a dare Lunigiana perché aveva ricevuto telefonate da qualche sindaco, e dal delegato alle strade, che ovviamente se ne occupa, dicendomi che era preoccupato della situazione perché avevamo 7 strade chiuse. Io una telefonata da nessun altro non l'ho avuta. Cosa posso pensare? Tutto è il contrario di tutto, mettendoci sempre come sempre la faccia e dicendo che io comunque posso aver mancato di sensibilità, ma quando si è sotto pressione è perché ti telefona tutto il mondo che c'è una situazione di disastro, quando parti con la neve, quando parti con l'acqua, quando parti con tutto quello che devi partire, francamente magari ti puoi anche dimenticare, non avere la sensibilità, tutto quello che volete rispetto a chiamare tutto il mondo per sapere se vogliono venirsi a vedere, a fare la passeggiata o la passerella, che per me non è stata una passeggiata, una passerella. Ho dovuto anche risacrificare la mia famiglia, perché domenica mattina mia moglie, che aveva altri programmi con me e che si diletta anche a prepararmi delle cose buone da mangiare, ha dovuto accontentarsi di farlo con i miei figli, e io sono andato invece a fare la passeggiata a Lunigiana, a fare un giretto lassù, a fare una passerella, perché ne sentivo tanto il bisogno. E quindi, se io ripeto, sono stato poco sensibile, ci sta, anch'io ho i miei difetti, anch'io ho le mie pecche, ho i miei problemi, non ho pensato, ma devo dire che non ho ricevuto neanche nessuna telefonata da chi in quel luogo ci vive e che probabilmente si doveva preoccupare di parlare col presidente per sapere come mai 7 strade erano chiuse e come mai era la situazione. Quindi questo lo dico, mi assumo tutte le responsabilità di non aver avvisato tutti. Spero la prossima volta che ci sarà un'emergenza, di tra tutte le cose da pensare, tra tutte le cose da fare, tra tutte le telefonate ricevute da tutti i sindaci preoccupati di parlare con la Protezione Civile, mi premurerò anche di avvisare i consiglieri della Lunigiana, per dire dell'opposizione, per dire venite anche voi. Ma mi aspetto anche che ci sia una sollecitazione, visto che non è mai mancata. Il consigliere Tognini lo sa benissimo che ogni volta che c'è qualche cosa io non ho mai lesinato la visita con lui o con chiunque altro mi chiede di andare a fare una visita, e probabilmente, come dire, l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta molto, anche molto volentieri. Questo per rispondere alla critica politica che mi prendo tutta, e assolutamente non è colpa di Ricciardi, non è colpa di noi, è mia. Quindi questo me la prendo. Infine provo a dare una risposta sulla questione tecnica del bilancio del disavanzo, e quindi come si copre il disavanzo. Vi ricorderete che la quota 2020 del disavanzo è stata coperta con 1.200.000 euro, 1.099.000 euro. Ora le cifre, mi scuserete, ma sono talmente tante nella testa che rischio, ma insomma più o meno nei numeri più o meno vicini ci arrivo. Sono 1.190.000 euro, sono stati coperti con gli avanzi di amministrazione, comunque con i risparmi che avevamo nel bilancio, quindi con gli avanzi liberi sostanzialmente nel bilancio, e abbiamo spalmato nel 2021 e nel 2022 cifre, mi pare che sia nel 2021 500.000 euro e 400 nel 2022. Come? Lo abbiamo spiegato nella fase, e lo abbiamo spiegato ai revisori che ci hanno dato il parere negativo su quella vicenda, e lo ribadiamo adesso, che noi avevamo la soluzione A, ma avevamo anche la soluzione B e forse anche la soluzione C. Siamo andati sulla soluzione A, perché era quella più opportuna, quella più plausibile, quella più veritiera, ma avevamo ovviamente anche il paracadute per altre soluzioni. E quindi la vendita che si sta avverando di parte degli immobili siti nel comune di Massa e nella via via delle Mura, per una cifra che va intorno ai 300.000 euro, mi pare una roba del genere, ne mancano 200.000. Abbiamo pronto il bando per la vendita di alcuni ulteriori altri immobili che non sono fatti, ovviamente li mettiamo all'asta, ma abbiamo già contatti da parte di soggetti che si sono interessati all'acquisto di un altro pezzo dell'immobile di via Cavour per ulteriori 200.000 euro, per cui mi pare 200.000 euro, più o meno 180, 150, vabbè, dico le grandi, per cui la cifra per chiudere l'annualità 2021 pensiamo di avere ragionevole certezza che il tutto si avveri, quindi la copertura può arrivare attraverso quel meccanismo. Sono arrivate anche proposte per l'acquisto di un ulteriore immobile che è dove attualmente è affittato sopra gli ex vigili del fuoco di una scuola privata, quindi coloro che oggi sono i nostri affittuari sono disposti a ragionare su una cifra che va dagli 800.000 a 1 milione di euro, da 800.000 a 1 milione di euro per l'acquisizione di quell'immobile, e vediamo se andrà in porto, e con quello chiuderemo anche l'annualità 2022 con ulteriore avanzo dei soldi. Credo che probabilmente opteremo per un'ulteriore strada, è quella che ai conti di quando si fa il bilancio di previsione si mette un occhio anche al bilancio consuntivo, che faremo a breve nel giro di un paio di mesi, quindi entro il mese di aprile, e possiamo già, dai conti che abbiamo visto, che abbiamo sviscerato, più o meno pensare di avere un avanzo libero. E con l'avanzo libero, se ci consentirà di avere questa situazione, andremo a coprire tutto quest'anno, per toglierci il pensiero anche di questa copertura, e quindi togliere nel corso del 2021 tutto l'onere del recupero del disavanzo che si era accumulato. Sarà una valutazione da fare se avremo bisogno di soldi ulteriori, e quindi la certezza dell'entrata delle vendite degli immobili, allora possiamo mantenere il piano delle alienazioni, oppure pagare tutto subito e liberare, quindi avere più soldi a disposizione. Sono valutazioni che faremo nel momento in cui abbiamo contezza di quello che abbiamo. Questo è un altro piano, non vogliamo parlare di piano A, di piano B o di piano C. E l'altra, ovviamente, che con questi soldi, attraverso il meccanismo che tu hai spiegato benissimo, andremo a mettere all'interno della riduzione dei mutui, che ci libererà la quota della rata, e la quota della rata sarà messa a disposizione, quindi sono soldi liberi da poter spendere all'interno del bilancio provinciale. Diciamo che quindi siamo contenti di questo, perché dalla preoccupazione, tra l'altro voglio anche dire che in quei soldi che pensiamo importanti sull'avanzo libero che si dovrebbe creare, ci sono quasi 500.000 euro di soldi che prudenzialmente noi non avevamo messo in bilancio e sono riferiti all'IPT. No, e no. Vi ricorderete che sulla questione delle matricolazioni i revisori dei conti hanno posto l'attenzione, come se noi avessimo messo una previsione di bilancio che era assolutamente impossibile durante l'anno del Covid, e che si è rivelata assolutamente positivo, perché probabilmente abbiamo un'entrata di
probabilmente ce l'abbiamo già.
Fammi usare le condizioni, fammi usare, è lì, insomma, è di 400.000 euro, ma quello ce lo dirà il consuntivo preciso, no? Oggi siamo ancora, finché non abbiamo il consuntivo, diciamo che siamo a parlare di ragionevole certezza, segretario, che le cose andranno in questi termini, e quindi insomma siamo tutti molto più tranquilli, anche i consiglieri di maggioranza che hanno avuto la forza, il coraggio, la lealtà e anche, come dire, la coesione di votare la fiducia in tutti, nella struttura ovviamente, ma anche nel presidente che si è assunto responsabilità di dire che noi andiamo avanti anche col parere negativo dei revisori dei conti, e non è poco dal punto di vista politico. Non so se ho risposto a tutto o se c'è bisogno di integrazione, eventualmente posso integrare io oppure...
Mi sia consentita una brevissima replica. Intanto, rispetto all'ultimo punto, quindi abbiamo appurato che il parere dei revisori dei conti in quella sede era negativo. Lo dico non per altro, ma perché siccome si è stato...
No,
si
era
si è...
positivo.
No, beh, lo so, però...
Era un non parere.
Ora ha detto che il parere era negativo. Quindi, ora abbiamo sentito, quindi... Il parere era negativo, perché non esistono i non pareri. Il parere è positivo o negativo. All'epoca il parere era negativo. Questo poi non significa nulla, perché, cioè, voglio dire, non è che il revisore dei conti è il depositario della verità. Il revisore dei conti fa una sua valutazione e a volte magari dà un parere in un senso o nell'altro, anche, come dire, valutando quelle che potrebbero essere le sue responsabilità future. Però, insomma, mi sembra che si possa chiaramente dire, perché è uscito dalla sua bocca, quindi, diciamo, ne prendiamo atto, che il parere su quella variazione era negativo. Ora, al di là di questo aspetto, però, mi sia consentita una brevissima replica sul fatto se un consigliere telefona o no. Ora, premesso che la cosa mi riguarda relativamente, perché diciamo, io ho la fortuna, come diceva sempre mio nonno, che diciamo, l'italiano non lo parlava bene, ma il massese lo parlava molto bene: Massa è la più bella città del mondo, e quindi io vivo a Massa, e da questo punto di vista dovrebbe essere magari il mio collega Omar a rispondere. Però, cioè, non è che si va in base alle telefonate che si ricevono da uno o dall'altro consigliere. Intanto, come dire, la cosiddetta bionivocità si dimostra in quest'aula, e a seconda dei comportamenti che, diciamo, vengono adottati, e penso che in questi anni abbiamo dato ampia dimostrazione. Sì, no, ma certo, era solo per precisare, direi abbiamo dato ampia dimostrazione che da un punto di vista di, come dire, senso di responsabilità ce l'abbiamo messa anche noi. Per il resto è chiaro che i vari sindaci della Lunigiana telefonano alla presidenza, e le strade sono provinciali, e quindi è chiaro che l'intervento deve essere della provincia. Però, ribadisco, secondo me da questo punto di vista è mancata un po' di sensibilità, ma insomma, presidente, ne hai preso atto, esatto. No, ecco, solo, però era solo per specificare che non è che si può dire a seconda di chi mi telefona, e quello può non aver telefonato, hanno telefonato i sindaci, ma insomma è inevitabile che venga contattata la provincia, perché le strade sono provinciali, tutto qua. E per il resto ora ci sarà qualche domanda che il mio collega Tognini farà, e poi niente, ci prenderemo soltanto un minuto, chiederò soltanto un minuto per decidere un po' la posizione da assumere. Grazie.
Grazie. Posso, presidente? Grazie. Allora, per quanto riguarda sì, la mancanza di coinvolgimento, ma anche per capire la gravità delle situazioni, delle ultime calamità sorte, sì, indubbiamente io penso, e parlo anche a nome dei miei colleghi, di essere, tolgo la mascherina, di essere anche abbastanza operativo per quanto riguarda le problematiche che si sono susseguite in questi due anni. E devo essere anche sincero, quando ho scambiato una telefonata col presidente c'è sempre stata disponibilità. Poi a volte i problemi si sono potuti risolvere in poco tempo, altre volte sono rimasti ancora da risolvere, ancora inconcluse le soluzioni, però fa parte dell'amministrazione, siamo amministratori, ognuno conosce i propri bilanci e le proprie situazioni interne e organizzative. Vorrei un attimo risoffermarmi sul punto dei lavori di risanamento, i due punti del primo e secondo lotto di cui abbiamo parlato prima, per due importi. Adesso prima mi sono un attimo assentato, sono 746.000 per il primo lotto e 320.000 per il secondo, per un totale di 1.060.000 circa, 66.000. Sono divisi i due lotti su Lunigiana e Costa, quindi 746.000. Ok, quindi non avevamo capito 8,90. Perfetto. E volevo chiedere, questi qua sono, immagino, asfalti, diceva prima il consigliere Ricciardi. C'è già una scheda, una tabella, cioè è per quello che noi adesso andiamo, vogliamo e volevamo capire se ci sarà un coinvolgimento, perché chi meglio di un sindaco conosce le proprie strade, anche le provinciali, ci saranno pur sempre i cantonieri, ma un cittadino di Licciananardi che le percorre tutti i giorni va a lamentarsi non dal presidente ma dal sindaco. Quindi noi, come Licciananardi e altri comuni, tutti gli altri comuni che rappresentiamo, vogliamo capire se c'è già innanzitutto una scheda. Seconda cosa, prima lei ha già risposto in parte che il consigliere Ricciardi farà un giro esplorativo con noi consiglieri, ma fino a che punto? Cioè, noi oggi votiamo, andiamo a votare, a astenerci, a alzarci, questo documento con, tra virgolette, quali garanzie? Cioè, ci sarà realmente questa volta un coinvolgimento, o il coinvolgimento va a nascere solamente quando ci ritroviamo qua, o come i primi tempi dove non c'era una maggioranza, che siamo stati utilissimi a far andare avanti questo ente? Vorrei ricordarlo che inizialmente c'erano dei gruppi distinti e qualcuno che ora ricopre delle deleghe prima, poi si cambia nella vita, cambiano le appartenenze politiche, cambiano tante cose. Quindi verremo coinvolti realmente, ora che non serviamo più perché c'è un numero legale, anche questa sera verremo esclusi? Una domanda politica, ma non è critica, però almeno da parte mia vorrei delle risposte in merito. Grazie.
Allora, io dico che sono stato chiaro quando ho parlato prima e ho detto che il piano non c'è, le schede non ci sono ancora, che devono presentarli gli uffici, per cui gli uffici presenteranno la loro proposta e mi sembra, come dire, normale. Dopodiché ci sarà un confronto con anche il sottoscritto, con Claudio, con voi tutti. Ovviamente vi dico anche sollecitatemi, perché guardate, tenere testa a tutte le questioni sempre, in ogni momento, di dover parlare con tutti sempre, tutti i giorni, è faticoso. Quindi voi sapete che quando mi avete chiamato avete avuto risposte. Quindi ho bisogno anche di avere un po' di sollecitazione, no? Perché tutto non mi posso ricordare, altrimenti sarei un fenomeno, ma un fenomeno di quelli belli. Sono uno normale che si impegna, ma con tutti i limiti possibili e immaginabili. Quindi ecco, statemi dietro anche rispetto a questo quadro. L'impegno è quello di trovare soluzioni. Che però, attenzione, io sono d'accordo con Tognini che chi meglio dei consiglieri non conosce le proprie strade. Ma le strade sono di 17 comuni, non sono di un comune, perché qui dobbiamo capire se ci dobbiamo dividere, lo dico in maniera molto chiara, se qui ci dobbiamo dividere tra la consigliera di Massa e i consiglieri di Massa, Antonio Confrancesco e l'Irene Mannini, da una parte che vengono qui e dicono a Massa vogliamo 100 metri d'asfalto, Tognini viene e dice io voglio 50 metri d'asfalto, alla Villa Franca altri 50, a Montignoso siamo due soggetti, ne vogliamo 100 anche noi, oppure se si fa un ragionamento e si dice da dove si parte. Voglio ricordare a tutti, andateveli a vedere i piani viari che sono stati fatti in questi 4 anni, andatevi a vedere i metri e gli importi dove sono stati spesi, troverete una bella sorpresa. Troverete che i comuni che sono stati asfaltati, e non asfaltati nel senso negativo, ma dove sono state asfaltate le strade provinciali, c'è la maggioranza degli impegni e dei soldi sono stati spesi nei comuni centrodestra. Allora, se c'è, vuol dire, se fosse stata da parte mia un atteggiamento di dire che le strade dei comuni del centro-sinistra sono delle autostrade, i comuni del centro-destra no, allora avrei anche la possibilità, come dire, starei lì, mi prenderei la critica, ma andatevi a vedere dove sono stati fatti gli investimenti, sono stati fatti soprattutto nei comuni del centro-destra. E quindi l'atteggiamento che abbiamo avuto, e che io ringrazio e confermo che qui dentro c'è stato bisogno di voi, perché il bisogno di voi non è che ha fatto fare bella figura a me, ha portato dei risultati a tutti. perché in un consiglio lo vediamo quello che succede al governo, in un consiglio provinciale, in un governo nazionale dove ci si intreccia in situazioni che bloccano tutto, chi ne paga le conseguenze sono i cittadini. E quindi alla fine io qui l'ho sempre riconosciuto a tutti, al netto di qualche errore, al netto di qualche cosa che non ha funzionato, e per l'amor di Dio, ripeto, non sono infallibile, ma l'atteggiamento è sempre stato quello della collaborazione. Quando è stato bisogno di qualche cosa noi siamo stati conseguenti con i comuni di centro-sinistra e con i comuni di centro-destra. Vogliamo parlare degli investimenti delle scuole? Vogliamo parlare di tutto quello che è stato fatto per alcuni? No, ecco, non lo accetto il fatto di dire che molto è stato fatto, poi possiamo fare meglio. E quindi la disponibilità di ieri e la disponibilità di oggi, non c'è problema. Se c'è una strada da fare, non voglio parlare di Riccione, voglio parlare di Casola, se c'è una strada che va fatta a Casola, che è un comune centrodestra, perché c'è bisogno di farla, si fa. Ma se c'è bisogno di fare la strada a Montignoso Alto, perché Giulio Francesconi c'ha da farla lì e non ci sono le buche in terra, ma perché si è preso un impegno, non si fa. E allora insieme noi tutti, andando a vedere quella che è la proposta dell'ufficio, che noi dobbiamo partire da lì, ci sediamo al tavolo e vediamo dove sono le strade che ci propongono. Vedrete che ci sarà come sempre un modo assolutamente adeguato, che non è quello di sapere chi è il sindaco dove si va a fare l'intervento. Io ne sono straconvinto, quindi la disponibilità è vera, reale, e c'è, e quindi da parte mia poi salvo il consiglio dopo di dire: guarda, sei uno che racconta balle, perché hai detto che ci coinvolgevi, ci facevi vedere e poi non l'hai fatto. Vi chiedo anche a voi però di non andare sull'Aventino e di stare lassù e di aspettare che succederà fra 3 mesi se ci siete o non ci siete, perché poi ci sta anche che quando vengono approvate le cose io mi sono dovuto occupare di 3 mesi, compreso fare il sindaco a Montignoso e anche qualche salame, ogni tanto faccio anche quello, e alla fine i tempi sono quelli che sono, quindi sollecitatemi anche voi rispetto a quella che è la soluzione e quelle che sono le esigenze anche, no? È anche ora al momento di parlare con Ricciardi, con me, con Stefano Michela, no? Ma nessuno vi ha mai proibito di andare a parlare con Stefano Michela, anzi, quando c'è un bisogno dico: vai a parlare pure a nome del presidente se c'è da risolvere una questione. Tutti siamo assolutamente disponibili in un mondo di collaborazione che serve. Ci abbiamo talmente tanto poco, siamo talmente incasinati, che mettersi lì anche a fare le battaglie politiche tra il comune del centro-destra e il comune del centro-sinistra è davvero una roba che non si può vedere. Non si può vedere. Poi è ovvio che la vicinanza, e poi mi taccio, la vicinanza, la costanza di incontrare più Alberti, perché magari ci incontriamo alla riunione di partito piuttosto che alla manifestazione dell'Ampi, piuttosto che a fare qualche cos'altro insieme, siano più frequenti rispetto agli incontri con Omar con la Irene che non vedo mai. E che con loro è più facile interloquire, parlare, perché le occasioni di incontro sono tante, però insomma se le cerchiamo le troviamo anche tra di noi, in quell'ottica di collaborazione. Nessuno può dire che qui non ha avuto risposta quando c'è stata la possibilità, siamo messi lì, questo si può fare, questo non si può fare. Quindi l'impegno che io mi prendo è questo, attraverso il consigliere Ricciardi, che gli dico quando insomma occupatene, fate fare una verifica, se ci sono delle cose particolari che pensate che siano degne di nota e ci siano dei pericoli reali che servono, fatelo presente, segnalatelo. Scusate, ma l'ho fatta
so rispondere brevemente,
il vizio di parlare.
Posso? Brevemente, per quanto riguarda il passato, cioè l'adeguatezza degli interventi svolti, Non riteniamo che ci siano stati comuni di serie A o serie B o di centrodestra o di centrosinistra, ma forse è stata anche un pochino la nostra, scusateci, preoccupazione di aver visto questa passerella alle porte comunque di una elezione provinciale un pochino più discussa rispetto alle altre. Sembra quasi armiamoci, perché c'è stata un po' questa interpretazione, quindi... Assolutamente, ma abbiamo detto, vabbè, comunque.
Soprattutto c'era Puttini, quindi, che è stato con me, mi ha portato sulla via di Succisa.
Sono anche bei posti.
Ho provato a chiedergli il voto, ma mi ha detto
no, penso che Manuel sia un pochino più.
Non mi vuole.
orientato altrove. Comunque no, chiediamo formalmente anche al consigliere Ricciardi che ci, prima di buttare giù questo piano, di definirlo al dettaglio dopo la relazione tecnica, di magari coinvolgerci e poi trovarci, forse sarebbe opportuno, e magari una volta avuta una copia parleremo con i sindaci che avremo più vicini, e allo stesso tempo il presidente, che comunque è la figura più autorevole della provincia, che farà sicuramente lo stesso anche lui. Grazie.
Presidente, posso dire due cose anch'io?
Sì, ma ti devi prenotare, Claudio, io sono prenotato in chat.
Ah, scusa, allora, vai con Francesco.
Allora, solo due parole. Al mio paese, presidente, sa cosa dicono? La cosa mancata, mi è gravo. Non mi senti? Al mio paese dicono, ma cosa hai mangiato? Puntini e grammofono. Sai cosa significa, no? Hai parlato anche troppo questa sera, presidente. Voglio dire questo, per puntualizzare la passerella che è stata fatta il lunedì, che non è che avete così una larga maggioranza da essere tranquilli, eh? Cioè, questa è la situazione, perché varie volte con senso di responsabilità abbiamo fatto sì che il consiglio provinciale andasse avanti e si votassero delle situazioni serie per il bene della provincia, dei cittadini. Ci tenevo solo a puntualizzare questo. Grazie, presidente.
Allora, grazie, sì, presidente. Allora, l'appuntamento dell'approvazione del bilancio è un appuntamento importante. Io credo che dopo alcuni anni nei quali ci siamo misurati su situazioni che sono sempre state le solite, cioè c'è sempre stata insoddisfazione nel cercare di fare il nostro senso di dovere con senso di responsabilità rispetto alle tantissime esigenze del nostro territorio e della nostra provincia. Penso che questo sentimento lo viviamo anche quest'anno, ovviamente in questo momento di senso di responsabilità con il quale adottiamo questa bozza di bilancio. Allora, però, con dei distinguo che ovviamente non possiamo non sottolineare. Innanzitutto, apprezzamento per il lavoro importante che è stato svolto da parte degli uffici, della struttura organizzativa e del presidente, ovviamente, che ha coordinato insieme questo lavoro immane, che ha prodotto determinati risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che sono motivo e capitale di soddisfazione per l'intera provincia. Quindi in questo momento noi siamo nella condizione di poter dire che siamo alla vigilia dell'inaugurazione di alcuni cantieri, che alcuni sono già stati avviati sotto l'aspetto dell'edilizia scolastica, sotto l'aspetto della messa in sicurezza del territorio, l'aspetto delle infrastrutture che comunque sia sono state richiamate con particolare attenzione. Certo, le esigenze di questo territorio sono molte di più, viviamo una situazione di grande emergenza che si protrae da tantissimo tempo, il fatto stesso che all'interno di questa situazione che si è creata il presidente stesso, dopo quello che è stato un modo per testimoniare vicinanza al territorio, non è stato assolutamente una passerella, ma è stato il modo col quale abbiamo cercato da parte mia e da parte di tutti quanti di andare sui luoghi dove si era manifestata una grande difficoltà, perché quando si chiudono delle strade anche a seguito di una situazione di emergenza che si era verificata già da tempo con le nevicate, è sicuramente un momento di sofferenza ed era un modo con il quale abbiamo voluto testimoniare vicinanza. Io mi sono sentito in dovere di chiamare, visto che sono stato tirato in ballo, il presidente, dire guarda presidente, qui se hai bisogno per qualunque cosa io sono a tua disposizione, se c'è il caso di andare in loco per vedere quelle che sono anche semplicemente far capire la vicinanza. E credo che poi questo si sia tradotto anche in un atto politico forte che il presidente ha adottato e che è stato quello di fare la richiesta di stato di calamità, un modo con il quale cerchiamo di fare anche una conta di oltre 1,5 milioni di danni che hanno interessato il territorio, la nostra provincia, affinché possano essere intercettate rapidamente queste risorse per poter dare quelle risposte che un territorio richiede con la necessità di dover risolvere questi problemi che sono frutto di interruzioni di strade, di viabilità, di collegamenti in un momento, come potete immaginare, così complicato come quello attuale. Ecco, oggi approviamo un bilancio che comunque sia, per quanto riguarda le risposte alle immense necessità, è assolutamente comunque sia insufficiente, però credo anche che, e ho fiducia che comunque sia, rispetto a quello che è l'operosità da parte della struttura, si possa in cammin facendo continuare a dare quelle risposte, perché è una macchina che non si ferma mai. In questi anni, posso dire, abbiamo potuto apprezzarne il lavoro, perché di fronte alle tutte le possibilità che venivano determinate dai bandi, dalle opportunità, da quell'attenzione alle proposte che possono arrivare dai vari ministeri, c'è sempre stata massima attenzione, e quindi questo poi si è tradotto nella possibilità di dare risposte al territorio. Quindi confido in questo. Siamo riusciti a superare anche quella difficoltà che ha ricordato il Presidente, che di fatto ci ha messo in una condizione di difficoltà, ma che comunque sia con responsabilità, ma anche con la serenità di affrontare una scelta ponderata e congrua, abbiamo fatto, ci ha permesso di ripartire e di rilanciare questo ente, che così abbiamo capito tutti quanti quanto sia importante e fondamentale per dare le risposte al nostro territorio. Ci siamo anche attivati in altre progettualità che ritengo che siano importanti, perché poi nella politica bisogna cercare sempre di coordinare processi virtuosi. È così accaduto anche nell'ambito culturale, nell'ambito del rilancio del distretto rurale della Lunigiana, e quindi così come in tutte le altre possibilità. Quindi io esprimo per queste motivazioni apprezzamento, convinto che è vero che nella vita si può fare sempre di più, però che comunque in questo documento, che ritiene conto di una condizione più generale che ha messo le province in grande difficoltà per l'attività di prelievo e per l'impossibilità di far fronte alle proprie responsabilità, nonostante tutto, anche come è stato ricordato, in un anno così difficile come è stato quello del 2020, le previsioni sono state